Dunque, sono passati 3 mesi dalle elezioni politiche che hanno segnato, almeno dal punto di vista elettorale, il punto più basso, possiamo dire, della sinistra nel nostro paese, la sinistra e il centrosinistra per quanto riguarda i consensi nelle urne, e siamo a 3 settimane dal varo di questo governo giallo-verde. Naturalmente il tema è quello di cosa la sinistra può fare per contrastare dall'opposizione le politiche sempre più aggressive del governo. Lo vediamo anche proprio dal punto di vista dell'atteggiamento su molti argomenti, a partire da quello dell'immigrazione, che è di grande attualità. Ma poi c'è anche il tema proprio di una ricomposizione del quadro della sinistra politica in Italia. Su questo vogliamo riflettere. Ringraziamo il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Fratoianni, che era oggi alle 16 a Colle Valdelsa, incontro con i lavoratori di Mercatore 1 che stanno affrontando una dura avvertenza di cui abbiamo parlato più volte a Controradio, e tra pochissimo sarà la festa di Sinistra Italiana a Sesto Fiorentino. Allora, Fratoianni, abbiamo detto che questo è un momento particolare per la sinistra e centrosinistra in Italia. Dalle urne, dobbiamo dirlo chiaramente, siamo usciti con le ossa rotte. E per molti addirittura non ci sarebbe più spazio per una sinistra politica in Italia. È così?
No, io penso che uno spazio ci sia, anzi che ce ne sia un gran bisogno. Penso che non sia facile ridefinirlo, interpretarlo, praticarlo in modo efficace, anche perché di fronte al governo giallo-verde il rischio che viene avanti è quello di immaginare che si vada costruendo un nuovo bipolarismo, il bipolarismo che vede da un lato i cosiddetti antisistema, le forze cosiddette antisistema, e uso il cosiddetto perché ho l'impressione che la carica antisistemica che il Movimento 5 Stelle e la Lega stanno mettendo in campo abbia un tasso di critica al sistema molto moderato. Da un lato il carico si sviluppa contro la politica che c'era prima, ecco, fin qui arriva la critica al sistema, dall'altro agli euroburocrati. Ho l'impressione che il sistema sia qualcosa di più significativo e anche di più rilevante, col quale occorrerebbe fare i conti una volta per tutte, che questo sistema abbia a che fare con il sistema produttivo, con grandi rapporti di forza, con il capitalismo finanziario, insomma cosiddetti antisistema. Dall'altro però il rischio è che qualcuno pensi di opporsi a questo governo e al suo impianto rivendicando la continuità con le politiche di questi anni, quelle dei cosiddetti centro-sinistra, che in realtà hanno su molte questioni, sulle questioni sociali, economiche, ma anche sul terreno dei diritti, la cultura diffusa del paese, aperto le porte alla vittoria di Lega e di 5 Stelle a queste elezioni, alla formazione di questo governo. Insomma, per dirla ancora più chiara, ho l'impressione che se qualcuno pensa di opporsi a Salvini, forte con i deboli, che ricaccia in mare e mantiene in mare una nave piena di migranti, mettendo a capo di questa opposizione Marco Minniti, che solo qualche mese fa ha stretto accordi con la Libia per tenere i migranti lì e non farli arrivare sulle nostre coste, andiamo poco lontano. Bisogna mettere in campo un'altra ipotesi.
Rimaniamo su questo tema però, perché di poco fa un sondaggio SVG, non so se l'ha visto, realizzato nei giorni scorsi ma ha reso noto ora, per cui il 64% degli intervistati ha detto di essere d'accordo con l'ipotesi di un blocco navale per fermare. Un anno fa i favorevoli erano 59. Tra i sì di oggi peraltro c'è anche un elettore su 3 del Partito Democratico. Evidentemente la questione dei migranti è una questione centrale anche per quello che riguarda le prospettive della sinistra. Su questo tema, stante anche questi umori della popolazione italiana, secondo lei cosa dovrebbe proporre e fare la sinistra?
Guardi, innanzitutto deve avere il coraggio di andare controvento, di decostruire il racconto che è stato organizzato intorno a questo tema. Non c'è dubbio che ci sia un'ipersensibilità che la maggioranza dei cittadini, che in particolare la maggioranza dei cittadini che vivono una condizione di maggior difficoltà, cioè quelli a cui la sinistra dovrebbe essere in grado di parlare, che dovrebbe rappresentare, hanno su questo tema una sensibilità spiccata e su questo tema vivono le maggiori contraddizioni. Ma la verità è che tutto questo accade anche perché si è costruita la percezione di un'invasione che non esiste, di numeri che non ci sono, e questo ha contribuito a nascondere l'incapacità delle classi dirigenti di questo paese di misurarsi con un fenomeno che ha portata dimensioni e caratteristiche strutturali. Abbiamo trattato l'immigrazione come un'emergenza, ma le emergenze sono per definizione qualcosa che ha una sua definizione nel tempo di carattere eccezionale. L'immigrazione non è questo, e i numeri di cui questo paese in qualche modo è investito non sono i numeri di un'invasione. Quindi la sinistra, per provare a risalire la china, ha una sola strada, a meno che non voglia diventare qualcos'altro, cioè non voglia risalire la china trasformandosi in destra. E la strada lunga, faticosa, difficile è quella intanto di cominciare a dire la verità, a costruire un racconto di verità su quello che è questo fenomeno e sulla necessità di governarlo in tutt'altro modo. Intanto, per esempio, cambiando una legislazione sull'immigrazione come la Bossi-Fini, che oggi di fatto non consente alcun canale di ingresso legale in questo paese. Se si arriva in questo paese da migranti, ci si arriva in condizioni di irregolarità, quella che la destra ha ridefinito come clandestinità. Tanto per cominciare occorre fare questo, poi occorre costruire per esempio una politica che abbia una qualche consistenza anche economica e anche di carattere progettuale sul terreno della cooperazione, della cooperazione decentrata, tutte materie che sono scomparse dall'agenda politica italiana ormai almeno da un decennio.
Ecco, ma questo tema dello sfruttamento del lavoro, no? Che abbiamo visto drammaticamente anche per fatti di cronaca, per cui naturalmente questi che arrivano e che sono per loro natura, come lei raccontava, dei clandestini, perché non ci si può entrare regolarmente, sono naturalmente soggetti allo sfruttamento più duro. Come si risolve questa vicenda?
Ma intanto si risolve cambiando le leggi sul lavoro, aumentando i controlli. Questo tema ha a che fare col lavoro nero, con lo sfruttamento, ma anche con la sicurezza sul lavoro. Ieri il super ministro Di Maio ha fatto a Montecitorio la sua informativa sulla sicurezza sul lavoro, sull'incidente sul lavoro, francamente un'informativa deludente. Ha insistito molto sulla necessità di premiare le aziende che rispettano la sicurezza, cioè premiare chi rispetta la legge. Vorrei che questo paese si concentrasse per esempio sul drastico calo, sulla drastica insufficienza di controlli, di ispettori del lavoro, che in questi anni sono diminuiti, vedendo percentualmente aumentare gli incidenti, che ormai segnano un vero e proprio bollettino di guerra in questo paese. Dunque cominciamo da qui, cominciamo a discutere di leggi che per esempio, perché no, prevedano l'obbligo per le imprese che assumono o sfruttano lavoratori in nero, una volta verificata quella condizione, di assumerli a tempo indeterminato. Bisogna costruire un meccanismo legislativo di controlli, di intervento, che riporti al centro la dignità e i diritti del lavoro e che lo faccia riconoscendo il conflitto che esiste e continua ad esistere nel mondo del lavoro tra chi è sfruttato e chi e invece è agente attivo di questo sfruttamento.
Veniamo a temi, diciamo, più di rapporti partitici. Alle elezioni amministrative di Siena, Leo ha detto che voterà per il candidato del Partito Democratico al ballottaggio. Stando fuori dalle questioni di par condicio, per cui non possiamo parlare dei casi specifici, ma insomma, voi come vi ponete nel rapporto con le altre forze del centrosinistra in questo momento?
Ma guardi, io sono un po' allergico a una discussione costruita tra sui campi, i fronti, su tutto quello che ha a che fare con una discussione che spesso e volentieri ha il sapore del politicismo, dello schematismo. Quel che mi interessa è ricostruire, dove è possibile, un confronto, una discussione, a volte se necessario anche un conflitto, uno scontro, sul merito, le questioni, quel che dicevo all'inizio.
No, ma io capisco, mi prendo anche l'accusa di politicista, che no, diciamo non fa parte della mia. Però no, poi da qualche.
Me.
No, ma mi permetta,
non
da
qualche. Lei, ci mancherebbe.
No, in generale alla categoria giornalisti, questo lo so che noi semplifichiamo, però poi alla fine i contenuti si discutono con delle persone, cioè se poi non vi parlate tra di voi, anche i contenuti rimangono lettera morta, è un po' questo.
No,
questo...
io mi parlo con tutti, io appunto. Discuto continuamente con tutti, lo faccio col Partito Democratico.
Ho letto che lei ha detto parliamo in funzione delle europee. Cioè quello è il terreno su cui possiamo costruire dei rapporti a sinistra, ad esempio la collocazione tra i vari schieramenti in vista delle elezioni europee.
Beh, esatto, tanto per cominciare vorrei discutere quale idea di Europa abbiamo e anche di quali rapporti abbiamo con le forze della sinistra in Europa. Io penso che oggi una sinistra credibile abbia la necessità di segnalare un'alternativa rispetto a quelle forze del socialismo europeo che in questi anni hanno governato la crisi europea e l'hanno governata nel segno delle politiche di austerità, spesso e volentieri dentro una grande coalizione permanente col Partito Popolare Europeo, che si è peraltro riprodotta in moltissimi paesi anche a livello nazionale, compreso il nostro. Insomma, non devo ricordare io che in questo paese nei 5 anni precedenti, quelli che hanno preceduto la sconfitta storica del 4 marzo, e forse qualcuno su questo dovrebbe interrogarsi, hanno visto al governo prima il PD con Forza Italia e con Berlusconi, poi il PD con una costola di Forza Italia, cioè con l'ex ministro Alfano alla guida di una formazione minore che peraltro ha cambiato 4-5 volte denominazione. Dunque il punto riguarda, come al solito, qual è la direzione nella quale si va, quali sono le priorità che si mettono al centro dell'iniziativa, quali sono i contenuti su cui si ricostruisce un'identità e una riconoscibilità. E questo è il motivo per cui, ripeto, anche il modo con cui si immagina l'opposizione a questo governo non sarà neutro nella definizione dei rapporti politici a sinistra in questo paese. Come ho detto che rispetto all'immigrazione occorre, all'immigrazione, ai diritti civili, un'opposizione dura senza nessun elemento di incertezza, anche coraggiosa, anche controvento. Penso per esempio che se dovesse arrivare in Parlamento una proposta di legge che interviene per mettere mano ai disastri della legge Fornero, una forza di sinistra debba essere in grado di discuterne e anche magari di lavorare perché venga ulteriormente migliorata. Se chi si oppone a questo governo di fronte a iniziative di questo tipo si opporrà dicendo lasciamo tutto così perché i conti prima di tutto, perché i mercati attenzione, perché quella legge funziona, io credo che la sinistra continuerà a farsi del male.
Un'ultima domanda gliela, perché so che ha degli impegni naturalmente, anzi la ringraziamo di essere stato con noi. Sappiamo che Salvini ha costruito il suo successo politico che lo porta ad avere un potere esponenzialmente maggiore al 17% conseguito in termini elettorali anche sulla base di un discorso molto semplificato, no? Per cui l'efficacia degli slogan, tra cui prima gli italiani, mi sembra lampante in questo momento, gli permette di avere un rapporto molto diretto con gli umori della popolazione italiana per come sono rilevati nella nostra contemporaneità attuale. Quale dovrebbe essere, secondo lei, lo slogan che la sinistra deve contrapporre a questo tipo di, uso un termine caro a lei, narrazione?
Io credo che c'è uno slogan che va messo in campo e che ha a che fare con la dignità delle persone. Prima la dignità delle persone, che vuol dire dignità del lavoro, vuol dire salari dignitosi, vuol dire il diritto a una vecchiaia dignitosa, vuol dire il diritto a un'infanzia dignitosa, vuol dire servizi collettivi, cioè vuol dire un intervento della politica, una priorità della politica che abbia al centro i diritti delle persone. Questo è il punto, ed è il punto perché oggi in questo paese il dato drammatico col quale continuiamo a misurarci è la crescita esponenziale della diseguaglianza. Con questo dato la Lega non fa i conti, non ce lo fa la Lega, non ce lo fa il Movimento 5 Stelle, e il prima gli italiani è un formidabile slogan, è un formidabile strumento di distrazione di massa. Si costruisce attorno a quel richiamo identitario un elemento di consenso e di attrazione che però ha un'altra funzione, quella di impedire che si discuta delle ragioni vere che hanno a che fare con la diseguaglianza dei cittadini, col fatto che le persone stanno peggio. Del resto, come si vede, la proposta economica più importante della Lega è la flat tax, cioè una proposta che aumenta ulteriormente il tasso di diseguaglianza e che candida questo paese a nuovi tagli, ad ulteriori riduzioni dei servizi collettivi, del welfare, dello Stato sociale.
Anche se a questo punto non si sa nemmeno se la faranno più, perché se ne è perso un po' le tracce, mi sembra, dall'agenda.
Io ho l'impressione che troveranno invece ad andare fino in fondo, lo vedremo naturalmente, ma il taglio di queste proposte la dice lunga appunto sul mix di questa narrazione. Ma gli italiani, verrebbe da dire prima gli italiani ricchi, perché alla fine dei conti i riferimenti sociali a cui guardano queste politiche sempre gli stessi, non sono quelli che servono a ridurre diseguaglianza, povertà e marginalità. Noi su questo terreno faremo, ripeto, un'opinione molto netta. Ogni volta che sarà possibile qualche piccola parte delle condizioni del lavoro, di chi un lavoro non ce l'ha, di chi vive una condizione di marginalità, noi saremo pronti a discuterne.
Grazie, grazie Nicola Fratoianni, grazie, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Buona serata.